Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana analizziamo le principali notizie, i principali risultati dello sport che amiamo e questa è la settimana doppiamente importante per l'avvicinamento, insomma, agli appuntamenti più importanti della stagione ciclistica. Uno si è appena concluso, il Tour de France, e si è appena concluso con il dominio di Pogačar, e l'altro invece si sta avvicinando, vale a dire ovviamente le Olimpiadi di Tokyo 2020, che sapete bene, insomma, si svolgeranno in questo 2021 a causa del coronavirus. Cominciamo da quello che è stato però dal dominio direi schiacciante di Pogačar, che non ha mai avuto reali segnali di difficoltà in questa edizione del Tour de France, che ha concluso la corsa con 5 minuti e 20 secondi di vantaggio su un sorprendente, direi si può definire, Jonas Vingegaard, e con 7 minuti su Richard Carapaz. Più di 10 minuti invece è stato il distacco di tutti gli altri corridori, a cominciare da un altrettanto sorprendente, direi, O'Connor quarto, poi Kelderman, via via tutti gli altri. Dodicesimo Cattaneo, il migliore italiano. E chiedo subito al nostro direttore e ospite, Leonardo Brighe Delfino. Buonasera, intanto, Leonardo. Un Pogačar così, che fa bis, il più giovane insomma a fare il back to back, a vincere due Tour de France a 22 anni, 23 da compiere, può far quasi paura insomma per il futuro, può essere il dominatore dei prossimi anni del Tour de France, oppure lo sappiamo, questa è stata anche un'edizione un po' particolare, alcuni dei suoi principali rivali sono stati rallentati di fatto da cadute o da un percorso, da situazioni che non li hanno agevolati.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Ma che può esserlo, che può diventare l'assoluto dominatore, siamo tutti d'accordo. Cioè, è ovvio che può essere un corridore che ne vince chissà quanti. Adesso è inutile dare numeri. Chi ne ha già 25, sappiamo tutti chi sono, sappiamo anche che qualcuno ha 27, ma non ci sono più. La questione è che sì, sono record che possono essere battuti, assolutamente sì. Io però quello che vorrei dire è, in questi casi è sempre andiamoci con calma, perché in fondo quando ha vinto Bernal eravamo già pronti a dire che avrebbe battuto tutti i record. Andando un pochino indietro, ricordiamoci Ullrich, che sembrava che ne avrebbe dovuti vincere chissà quanti, invece alla fine poi ne ha vinto uno solo, e così via. È chiaro che quando arriva un giovane si ha sempre la tendenza a pensare che ne potrà vincere chissà quanti e si è tutti convinti che potrà succedere. È vero, può succedere, è un'eventualità che sicuramente è concreta nel caso di Pogačar, ancor più che forse negli altri due. Però d'altro canto può sempre succedere di tutto, voglio dire, nessuno si aspettava che Bernal potesse non vincere per un anno abbondante e avere tutti questi problemi, nessuno gli augura Pogačar, però d'altro canto può anche arrivare qualcun altro che lo batte, come è successo con Bernal, che si è trovato un Pogačar di livello forse superiore, non lo sappiamo perché in realtà non si sono mai scontrati veramente appieno tutti e due. Quindi sì, Pogačar straordinario, nessuno gli vuole togliere nulla. Però fare previsioni sul così lungo termine mi sembra anche dannoso per certi versi. Quindi diamogli la possibilità di vincere tutto quello che può vincere, però aspettiamo a fare previsioni su 5, 6, 7, 8 tour.
Sì, questo senza dubbio, abbiamo visto Pogačar come era già stato in passato, insomma, essere estremamente competitivo e vincente anche su più terreni, e questo sicuramente è uno dei motivi che chiaramente lo rendono davvero quasi impossibile da battere. Oltre alla classifica generale, ricordo che ha vinto anche, d'accordo, la maglia bianca, ma anche la maglia Pua, ha vinto 3 tappe, 2 in linea e una cronometro, insomma, è stato solidissimo su più terreni. Un corridore però in grande crescita, che ha fatto forse il più sorprendente, insomma, di questa edizione del Tour de France, il secondo classificato, Jonas Vingegaard, che classe 96 ha sicuramente ancora ottimi margini di crescita. Non credo che sia al momento, insomma, definibile a livello di Pogačar, ma anche di un Bernal, insomma, di chi è già riuscito a vincere a questi livelli. Però anche il danese ha dimostrato di essere molto solido, di saper essere non solo solido, ma insomma anche con i migliori al mondo su diversi terreni. Più volte secondo sulle 2 vittorie in linea di Pogačar, 2 volte terza cronometro. Però ecco Leonardo, Vingegaard, quando guardavamo la start lista a inizio corsa, forse sarebbe stato, credo, il quarto nelle gerarchie della Jumbo-Visma. Dietro a Roglic sicuramente, e probabilmente anche Kruijswijk e Sepp Kuss. Poi tutti gli altri tre forse sono stati condizionati a delle cadute, magari escludendo Kuss. Le mie domande, anzi, sono: fino a che punto secondo te può arrivare Vingegaard a questo punto, avendo scoperto lui stesso che anche sulle 3 settimane può essere estremamente competitivo? E quanti talenti rischiamo, insomma, di perdere dietro a dinamiche di squadra? Abbiamo visto che Gegenhardt l'anno scorso ha vinto il Giro d'Italia e anche lui, secondo me, ha rischiato e forse rischia tuttora di avere una carriera sacrificata in un ruolo di gregario quando forse avrebbe le capacità per provare a fare qualcosa di più.
Beh, ma qui c'è anche un altro fattore però, perché comunque volendo può cambiare squadra, entrambi volendo possono anche cambiare squadra e andarsene da qualche altra parte se dovesse esserci questi scenari. Lì è anche una questione di scelte, sai che hai determinati stipendi, determinate garanzie in determinate squadre, perché comunque insomma se cambi squadra sicuramente un corridore come Vingegaard può sicuramente trovarsi una squadra in cui fare il capitano assoluto, perché chi arriva secondo così al Tour a quest'età è ovvio che chiunque lo prenderebbe per fare il capitano al Tour. Stesso discorso per Rio Ganart. Rio Ganart che sì, ha vissuto un grandissimo giro, qui è stato molto sfortunato. Vai a sapere, insomma, se anche lui non avesse avuto un avvicinamento così complicato, un inizio di tour così difficile, se comunque un po' di spazio in più l'avrebbe avuto, perché d'altro canto, insomma, magari partiva con gerarchie non proprio simili a Carapaz, però comunque Carapaz la sua corsa l'ha fatta e lui non partiva come primo capitano. Quindi è ovvio, c'è sempre la possibilità di restare chiusi. D'altro canto, bisogna anche dire che quando hai tanti capitani, molte squadre ormai stanno un po' lavorando in quest'ottica negli ultimi anni. Vedi la Jumbo-Visma, vedi la Ineos. L'unica che non lo sta facendo è la UAE, è vero, è anche l'unica che sta veramente premiando questa strategia, perché comunque, insomma, capitano unico e assoluto su cui concentrarsi. Però, secondo me, insomma, se vogliono veramente avere una carriera sicura di essere capitani, penso che facilmente possano trovare altre squadre. Certo, non è detto che lo stipendio sarà esattamente lo stesso, e non solo quello, insomma, c'è anche tutto il savoir-faire delle squadre, tutto l'entourage. Però, secondo me, insomma, questo grandissimo sacrificio è una loro scelta, secondo me, in questo momento. Per quanto riguarda dove può arrivare Vingegaard, credo che, insomma, se arrivi secondo al Tour a 4 minuti abbondanti, però in realtà se vai a vedere in una tappa sostanzialmente quasi tutto quel distacco, il resto Vingegaard c'è sempre stato molto vicino, è l'unico che in realtà in un'occasione, ovvero l'ultimo cronometro, qualcosa ha guadagnato, è l'unico che ha staccato Pogačar in salita. Quindi, oddio, dire vincere il Tour è sempre difficile, però quando arrivi secondo così, così bene, in realtà hai ampiamente il potenziale per vincerlo. Non è detto che ci riuscirà mai, il discorso che facevamo prima vale anche per i secondi, però sicuramente è un corridore che potrà giocarsela e credo che abbia anche la motivazione e la convinzione di poterlo fare, perché non è un caso che nelle interviste di fine corsa di questo tour, in realtà ha già detto al prossimo tour sarà un bene poter partire con due capitani con me e Roglic, quindi ha già messo le mani avanti facendo capire insomma le sue ambizioni e le sue intenzioni.
Anche un carattere, insomma, da potenziale vincente, secondo me, Vingegaard, e questo sicuramente non fa mai male. Carapaz, invece, ha concluso in terza posizione, in classe 93, era sicuramente uno dei favoriti, forse non era particolarmente avvantaggiato dal percorso, forse anche per caratteristiche personali non ha amato troppo la pioggia della prima settimana che è stata intensa, e la prima settimana è stata poi quella che ha disegnato buona parte della classifica generale. Però, insomma, a 28 anni l'ecuadoriano di fatto è salito su tutti e tre, sui podi di tutti e tre i Grand Tour, e questo non è poco. Però, ecco, forse in salita ci aspettavamo qualcosa di più da lui, Leonardo, nel senso che non vorrei che avesse lavorato un po' troppo per non perdere troppo terreno a cronometro, come ipotizzavamo poi in realtà nel Giro di Svizzera, e abbia perso un po' quella sua capacità di fare realmente la differenza in salita. Abbiamo visto che i suoi attacchi sono stati facilmente, insomma, respinti in realtà, poi in particolare, insomma, nelle ultime salite della prima settimana. Nelle primissime era partito molto molto lontano, forse anche quello sicuramente ha influito. Carapaz, qual è la vera dimensione di Carapaz? Ecco, questo è secondo me difficile da definire, perché ha dato risultati a volte difficili da interpretare perché sono arrivati in condizioni particolari.
Ma guarda, la dimensione di Carapaz comunque è la dimensione di un corridore che può chiudere sul podio tutti i grandi giri e l'ho già fatto. Quindi comunque la sua dimensione ormai mi sembra abbastanza chiara. Capire se può realmente competere con Pogačar in un tour meno favorevole allo sloveno, non lo so. Io credo che le potenzialità le ha sicuramente, perché comunque in salita non ha perso molto terreno, tranne quella giornata così. Però è anche vero quello che dicevi tu, ovvero che non è mai riuscito realmente a fare la differenza. Quindi è vero che magari puoi mettere poco cronometro, però qualcosina ci sarà sempre di cronometro e se nel complesso perdi oltre 2 minuti, credo che nel complesso forse anche 3 minuti ha perso quasi da Pogačar da cronometro, ecco lì che diventa comunque complicato poter pensare di vincere un tour o un grande giro in cui c'è Pogačar. Però alla fine, insomma, l'anno scorso comunque si è giocato la Vuelta alla pari con Roglic, che si era giocato il Tour alla pari con Pogacar, quindi secondo me, insomma, non è lontano da quel livello. Ha bisogno probabilmente di un percorso un po' più adatto alle sue caratteristiche, forse chissà, ha anche bisogno di avere una squadra interamente per lui fin dall'inizio, perché la differenza magari è stata anche lì. O una squadra per lui o una condizione tattica diversa, perché immaginiamoci Carapaz quest'anno magari con dietro Geraint Thomas a fare una maggior marcatura su Pogacar, magari Pogacar non sarebbe andato a riprenderlo con tanta leggiadria, diciamo così, con tanta leggerezza, perché comunque c'era la necessità di difendersi poi eventualmente da Thomas. Quindi forse non è un corridore che può giocarsela esattamente alla pari, ma è un corridore che ha grandissime qualità, perché non è un non per, cioè, dire, ha fatto, credo, negli ultimi 5 grandi giri, dovrebbe aver fatto 4, 2, 3 podi e un quarto posto. Quindi non lo si può certo definire un corridore che non ha le caratteristiche adatte per fare classifica, anzi alta classifica in un grande giro. Però bisogna forse contestualizzarlo, insomma, a determinati, come dire, determinati pattern di gara.
Invece, questo può essere il Tour de France, come spesso insomma accaduto, può essere un momento di svolta per la carriera di diversi corridori. Pensi che il quarto posto di O'Connor e il settimo di Lutsenko, li proietti realmente nella dimensione di pensare la loro stessa carriera, la loro stagione, in ottica delle corse tra 3 settimane, anche per fare classifica, cosa che O'Connor forse non ha mai realmente fatto in maniera concreta prima di trovarsi in quella fuga, insomma, nella nona tappa che gli ha permesso di vincere la tappa e di trovarsi secondo in classifica generale con anche un buon vantaggio sugli altri. Poi, come detto, quarto alla fine del tour. Lucenco invece è partito proprio con l'idea, credo, di cercare di reggere il più possibile in classifica, e il settimo posto finale per un atleta di 28 anni vuol dire che comunque c'è ancora margine e c'è sicuramente la possibilità di pensarsi sulle 3 settimane.
Allora, sinceramente, rispondendo rapidamente, Ben O'Connor secondo me può fare classifica. Lutsenko sì, può farla, ma vale davvero la pena fare classifica per un settimo, ottavo posto? Questa è la grande domanda. Poi ognuno fa le sue scelte di carriera per vari motivi economici, di prestigio anche rispetto al suo paese, quello che può essere il risultato o meno. Però, sinceramente, insomma, Lutsenko credo difficilmente possa ambire a più di quello che ha ottenuto quest'anno, che è un risultato eccezionale. Io non lo voglio minimamente togliere, non voglio togliergli di questo, non voglio sminuirlo. Però poi è una valutazione che, insomma, farlo una volta, farlo due volte, ok. Trovarsi poi in quella dimensione per tutta la carriera sicuramente è qualcosa di comunque importante, però ne vale veramente la pena. Questa la risposta se la deve dare lui, secondo me. Per quanto riguarda O'Connor, che comunque è decisamente più giovane, io credo che ha il margine per migliorarsi, perché comunque questo quarto posto è arrivato in maniera particolare, è vero, è arrivato grazie a una fuga, è vero, però in realtà il tempo che aveva perso prima l'aveva perso in altro modo, l'aveva perso con cadute, l'aveva perso, insomma, l'aveva perso non, come si dice, alla pedale, come si dice in Francia, ovvero direttamente in uno scontro diretto, perché in realtà poi ha dimostrato di poter essere un corridore che ha avuto la giusta continuità, perché se è vero che ha guadagnato tanto terreno con la fuga, è anche vero che lui stava lentamente retrocedendo in classifica, però poi si è attestato, era sceso fino alla sesta posizione, alla settima credo, poi in realtà mentre gli altri hanno cominciato ad esplodere, lui è rimasto lì sempre con i migliori e alla fine ha chiuso quarto. Certo, ha aiutato un po' di fortuna nell'agronometro, che Kelderman non è stato brillantissimo, al contrario di quello che ci si poteva aspettare, però comunque, insomma, in casa avrebbe chiuso quinto, quindi comunque con regolarità. Quindi è un corridore che nella terza settimana nelle gambe ce l'ha e la regge bene. Quindi con una classifica mirata fin dall'inizio, puntando e ragionando senza sfortune, secondo me può fare classifica. Se è sul podio migliore questo risultato al Tour, secondo me non adesso e non so se ci riuscirà. Però sai, un podio al giro, un podio alla Vuelta, in base alle circostanze, può riuscirci, secondo me. Non dimentichiamoci che credo fosse 3 o 4 anni fa, era venuto al giro con discrete ambizioni, ed era il suo primo grande giro, e stava comunque lottando per una top 10 fino a che un infortunio l'ha tagliato fuori. Quindi non era poi così una sorpresissima. È ovvio, quarto al Tour non te lo aspetti, però è un corridore che in salita aveva dimostrato di poter avere la giusta continuità.
E infine invece parlerei di due corridori che forse da questo Tour de France hanno informazioni decisamente discordanti e forse importanti anche per la loro carriera. Il primo è Eric Maas, che ha chiuso sesto in un Tour de France in cui, a mio avviso, quantomeno la lotta per il podio era alla sua portata. In classe 95 invece si attesta un po' sulla posizione che era stato l'anno scorso sia al Tour sia alla Vuelta, quinto in entrambe le occasioni. Credi che rischi di fare un po' la carriera, diciamo, niente di personale, ma giusto per capire del Maika, che magari si piazza più volte quinto, riesce a trovare il podio alla Vuelta, però non è mai poi in grado di lottare per il successo finale, oppure può ancora fare quel passo in più? E invece abbiamo visto nell'arco di 10 giorni, sempre più straordinario, direi, Van Aert, vincere nella tappa con la doppia scalata al 21, nella cronometro e nella sprint sugli Champs-Élysées. Che cosa conviene a questo punto fare per Van Aert della sua carriera? Perché può veramente pensare di continuare a vincere tappe un po' dappertutto, ma farebbe forse più la storia fare qualcosa di speciale in un Grand Tour o vincere più monumento possibili o non lo so, insomma, cercare di raggiungere i record di Cavendish magari, non lo so.
Guarda, Van Aert credo che abbia un problema, è nato 30-40 anni troppo tardi, secondo me, perché lui è un corridore talmente completo che adesso non, è inutile, non diciamo l'eresia che se la poteva giocare con Max, però è un corridore di quella generazione, è un corridore che poteva brillare ovunque. E quando all'epoca non c'era tutta questa specializzazione, questa domanda ovviamente tu non ce la saremmo neanche fatta, non ci saremmo chiesti ma dove, a cosa deve puntare Van Aert. Van Aert sarebbe stato un grandissimo corridore che puntava a tutto. Adesso, ovviamente, è nato adesso che se la deve giocare con corridori ultra specializzati, è ovvio che ci poniamo tutti la domanda di dove deve andare a parare. Così, di primo acchito, di primo istinto, ti direi deve continuare così, ovvero puntare soprattutto alle classiche di un giorno e aspettare un pochettino per vedere se il suo corpo si sviluppa anche in qualche altro modo sulle corse a tappe. Credo che questa sia la tendenza che può fare. Per vincere un grande giro, secondo me, avrebbe bisogno di un grande giro costruito su misura. Credo che così lo potrebbe anche vincere, però il problema è che i grandi giri come li costruiscono adesso sono un po' l'opposto di quelli di cui avrebbe bisogno. Lui avrebbe bisogno di un Tour 2012, avrebbe bisogno insomma di questi tipi di percorsi con tanta cronometro, salite non irresistibili oppure con l'aiuto come ha avuto sul Ventoux. Poi per carità possiamo dire che ha avuto l'aiuto, però comunque lui tutti i corridori che erano in fuoco lui li aveva già staccati in salita. È stato favorito poi dall'arrivo non direttamente in salita, ma favorito più che altro perché il gruppo in quel modo si è gestito diversamente nella tappa, però secondo me, ad esempio, sai, anche nel confronto diretto con il gruppo avrebbe potuto giocarsela in questo caso con una tappa di quel tipo. Io sono un grande fan di Van Aert, mi sono un grande fan di chiunque ha un talento immenso, quindi Van Aert ce l'ha, è evidente, e secondo me deve costruirlo così, deve continuare a fare qualche altro anno così, a giocarsi a tutto terreno. E poi senza snaturarsi, perché in realtà lui non si sta snaturando, io non credo che lui stia facendo preparazioni apposite per fare quello che fa, lui è se stesso, e poi si vedrà, se magari avrà già ottenuto risultati clamorosi su certi livelli, potrà fare magari come ha fatto Wiggins, che si trasforma, dopo aver lui ha vinto tutto in pista, ma insomma diciamo che può essere un discorso simile, si trasforma per riuscire a vincere un tour, poi trasforma relativamente, insomma dovrà comunque sai, asciugarsi, cercare di fare un tipo di preparazione, di muscolatura diversa. Però può essere quello un tipo di idea che potrebbe avere, però assolutamente non si deve snaturare adesso perché rischia poi di compromettersi nel complesso e farlo adesso sarebbe un rischio. Farlo dopo, quando comunque hai già ottenuto tanti bei risultati, allora hai anche meno rimpianti, secondo me.
Quello senza dubbio. E questo invece, parlando insomma, questo era tutto il discorso relativo al Tour de France che ha visto, come detto, la seconda
Non ci
vittoria.
dimentichiamo lo straordinario Cavendish, però dai,
Ah, sì.
non ce lo dimentichiamo, anche se poi non ha distrutto, tra virgolette, non ha superato il record, però insomma qualcosa di eccezionale, un altro che non si può fare altro che ammirare, a parte quel piccolo episodio con il meccanico, credo che Cavendish abbia fatto un giro straordinario, sicuramente un tour, sicuramente ha aiutato la squadra, ma insomma fa parte del gioco, la squadra è lì per lui, per supportarlo, lo ha aiutato nelle tappe più difficili e l'ha aiutato anche nelle altre. Però ci ha messo talmente del suo in tutto che è veramente qualcosa che in questo tour lascerà il segno a lui e a tutti noi per tanto tempo, secondo me.
Tornerà per il 35?
Tornerà, ma secondo me non dovrebbe. Poi, però, tanto mi sono sbagliato su tutta la linea su Cavendish, quindi posso dire quello che voglio, ma non vale nulla.
Credo che tanti, insomma, si siano sbagliati sulle previsioni. Io per primo, in realtà, sulle previsioni su quello che avrebbe potuto fare Cavendish in questo tour. E comunque sì, è decisamente un'altra impresa storica del velocista britannico che con 4 vittorie in questa edizione ha raggiunto quota 34, successi al Tour de France, successi di tappa, gli stessi di Eddy Merckx, che un po' da cannibale ha detto: sì, è vero, però io ho fatto qualche chilometro in più in testa alla corsa. Però è chiaro che poi ogni record è sempre da leggere nella sua epoca, nel suo contesto, a maggior ragione in uno sport come il ciclismo, questo si può dire.
Assolutamente, assolutamente inutile paragonarli, sono due straordinari record quasi a sé stanti, mettiamola così.
Assolutamente sì, fanno quasi due sport diversi, si può dire Cavendish e Merckx l'hanno
Esatto.
fatti, ognuno record a modo suo. Parlando invece dell'altro grande evento della settimana, Tokyo 2020, appunto 2021 di fatto, le Olimpiadi giapponese che tra mille dubbi si terrà con la cerimonia d'apertura questo venerdì. E invece la prova in linea di ciclismo, che sarà tra l'altro una delle primissime, insomma, una delle prime ad assegnare le medaglie, che si terrà sabato mattina alle 4, ora italiana, chiaramente alle 4 di mattina, quindi per molti di noi, insomma, nella notte tra venerdì e sabato, con la prova in linea degli uomini, che sarà subito la medaglia, credo, la più ambita, insomma, per buona parte dei ciclisti, su un percorso di 234 km, con arrivo nel circuito Fuji a Tokyo. E con 4.865 metri di dislivello, 5 salite, impegnativa soprattutto il Fuji Sanroku, ma decisiva probabilmente anche forse anche più probabilmente il Kagosaka Pass, che sarà l'ultima salita durissima prima anche di uno strappo finale, insomma, all'interno dell'ultimo circuito. Questo è il percorso, un percorso duro, impegnativo. Tanti scalatori già da inizio stagione di fatto hanno concentrato le loro energie, le loro ambizioni su questo percorso, però, forse i favoritissimi non sono gli scalatori puri. Leonardo, adesso, prima di addentrarci, però, nel corso dei favoriti, parlerei un attimo della selezione italiana, perché come sempre, l'abbiamo visto in realtà anche per gli europei di calcio, per dire ogni volta che c'è da fare una scelta, diventiamo tutti allenatori, tutti commissari tecnici, quelle di Mancini non possono essere discusse. Che cosa mi dici invece di quelle di Cassani, che chiaramente ha puntato ancora su Nibali, ha puntato su corridori molto in forma, ha lasciato fuori, lui stesso ha detto un po' a malincuore, Formula Ulissi. È la formazione migliore quella che portiamo, ed è la strategia migliore quella di puntare, direi, ancora quasi esclusivamente su Nibali come capitano?
Ma sai, io non sono convinto in realtà che si punti su Nibali come capitano, sinceramente. Non so neanche se lui punti su se stesso come capitano, a dire la verità. Credo, beh, sicuramente poi c'è sempre della pretattica, della scaramanzia anche in queste cose. Però, secondo me, Nibali non è capitano unico, ma in realtà credo che sia sostanzialmente anche impossibile ragionare a capitano unico in una corsa in cui si è il massimo in 5. Perché non c'è proprio margine, cioè, a meno che veramente sei un folle che vuoi tenere la corsa, per quattro persone sono poche per tenere chiusa la corsa. Quindi ragionare troppo al capitano unico credo che sia controproducente. Secondo me, invece, ha costruito una squadra, adesso nomi o non nomi, poteva prendere quello, poteva prendere quell'altro, insomma, come sia sia, però sostanzialmente sono degli uomini, dei corridori che possono più o meno tutti andarsela a giocare con questo percorso. E sarà un'Italia che secondo me potrà cercare di infilarsi un po' ovunque all'attacco. Con chiunque sia e cercare di giocarsi le proprie carte. Sinceramente, io non so chi è l'ultimo uomo, perché in questi casi, più che il capitano, c'è l'ultimo uomo. Io ho l'impressione che non sarà Nibali. Secondo me sarà uno tra Moscon, anzi, molto probabilmente sarà Moscon, che con Cassani ha un rapporto straordinario e ha ottenuto risultati eccezionali. In realtà, in nazionale, almeno ai mondiali, è colui che sinora, nella gestione di Cassani, ha ottenuto i migliori risultati. Quindi secondo me si punterà più su un corridore di quel tipo che su un Nibali come ultimo uomo. Nibali secondo me invece sarà l'uomo della rottura, l'uomo del tentativo, l'uomo degli attacchi, l'uomo della fantasia, l'uomo della regia. Questo secondo me sarà più che altro il ruolo di Nibali. Non sarà secondo me il ruolo del capitano ultimo che definisce insomma il finalizzatore, chiamiamolo così.
Anche perché comunque sono cinque corridori con caratteristiche, direi, in alcuni casi simili, però non sempre, insomma, sono tutti con peculiarità loro. Moscon sicuramente sarebbe il capitano nel caso di un arrivo con lui all'interno di un gruppo, insomma, relativamente ristretto. Da Nibali e Caruso e Ciccone ci possiamo aspettare azioni magari più da lontano. Bettiol invece può essere il corridore da sparata eventualmente, insomma, magari sullo strappo all'interno del circuito finale. Quindi sicuramente tutti i corridori con caratteristiche diverse, che a modo loro possono in effetti cercare il risultato personale. Io credo personalmente che verrà data molta fiducia ancora una volta a Vincenzo, non solo a lui, chiaramente, anche perché, come detto, poi in un gruppo di 20 persone che arriva insieme ai piedi della discesa finale, dovessero esserci Nibali e Moscon, credo ci sarebbero pochi dubbi su chi potrebbe essere il capitano a quel punto. In ogni caso, il lotto dei favoriti è, direi, decisamente molto, molto ampio. Che tipo di finale ti aspetti, Leonardo? E direi di fare già il giochino del chi prendi come favorito, perché i nomi potenzialmente sono davvero tanti e gli scenari anche. Quale ti aspetti che possa verificarsi?
Ma guarda, come scenario mi aspetto qualcosa di più o meno in realtà simile ad Imola, quindi o un corridore che riesce a anticipare il gruppetto con cui si è avvantaggiato o direttamente quel gruppetto che arriva in fondo. E come nomi, in realtà per certi versi neanche troppo difficili, dei nomi, neanche troppo diversi dai nomi di Imola, perché poi sai, come caratteristiche più o meno non siamo lì col percorso, però le caratteristiche dei corridori che ci aspettiamo sono più o meno quelle. Quindi mi aspetto nuovamente che magari appunto un Moscon, un corridore come Caruso, per parlare di italiani, ma italiani più o meno tutti, cioè chiunque abbiamo come italiano lo possiamo mettere nel gruppetto finale che arriva, cioè, ci rientrano un po' tutti. Ovviamente fa paura, cioè la Gran Bretagna ha i due gemelli Yates che possono fare bene. La Francia non ha gli uomini più interessanti che poteva avere. Sono tanti e ovviamente ne abbiamo parlato prima. Credo che la nazionale che fa più paura di tutta, però comunque sia il Belgio, perché c'è Venepoel e perché c'è Van Aert che sta in una condizione straordinaria. Non so, invece la Slovenia, sinceramente non so, se dovessi scegliere un nome io farei Van Aert, che poi lo farò anche sulla cronometro, perché tanto mi sembra evidente che può giocarsi entrambi i titoli anche quest'anno.
Sì, sicuramente Van Aert può essere l'uomo da battere, ma io Pogacar l'ho visto, non credo solo io in realtà, l'abbiamo visto veramente in palla su ogni tipo di percorso e nell'ultima settimana sinceramente non ha dovuto spendere qualcosa di esagerato secondo me al Tour de France, quindi potrebbe arrivare anche con la gamba giusta per poter pensare di fare qualcosa di speciale anche alle Olimpiadi, quindi il mio nome potrebbe essere lui, però insomma. Sono anche tante le possibili sorprese ed è anche difficile probabilmente riuscire a prevederlo. Secondo me è un nome che può passare un po' sotto traccia anche perché non ha partecipato al Tour de France e perché di fatto non sarà in una nazionale in cui avrà molti uomini a disposizione, ma avrà un solo compagno di squadra. Il mio nome potrebbe essere João Almeida, che nelle classiche italiane l'anno scorso ha fatto bene, l'abbiamo visto, è ammirato al Giro d'Italia. Ovviamente non sappiamo in realtà con che condizione arriverà, però. Non lo escluderei di base, insomma, dal lotto dei grandi sorpresi, dei grandi favoriti, e secondo me può essere davvero il nome a sorpresa che magari non sarà il più marcato di tutti, ma appena dovesse avere un po' di spazio sarebbe difficile andarlo a riprendere.
No, è chiaro, insomma, un corridore come lui può sorprendere anche per quello che dicevi tu, appunto, che non avendo fatto il tour, eccetera, può, magari non se lo aspettano in grandissima forma, quello sì. Non lo so, il problema è capire esattamente in che forma è, quello sicuramente. Un nome che non abbiamo fatto finora invece sicuramente è quello di Valverde, che non va minimamente dimenticato mai, e che in realtà comunque non ha avuto un tour eccezionale, però ha fatto una tappa molto bene che secondo me lì si è un po' messo alla prova. Lui ha avuto una tappa per mettersi alla prova, per far vedere quello che poteva fare, che condizioni era. La gamba ha risposto tutto sommato molto bene, perché l'unico a staccarlo è stato un Sepp Kuss, che però su un percorso come quello di sabato non ha grandissime possibilità. Quindi Valverde lo rimetterei ampiamente nel novero dei favoriti, dei favoritissimi. E ci aggiungerei anche Kwiatkowski, perché è un percorso molto adatto a un corridore come Kwiatkowski, che si aggiunge anche lui al novero dei favoriti. Non dimentichiamo Roglic, tanto per aggiungere un nome, perché tanto non ne stiamo facendo pochi, che secondo me se sta bene, anche lì sarà forse una delle poche nazionali che se la potrà giocare sui numeri con due grandi nomi.
Sì, sulla carta sì, bisognerà vedere ovviamente come avrà recuperato dalla caduta e in che condizione riuscirà ad arrivare anche Primoz Roglic e anche insomma il sodalismo con Pogacar. Ecco, tu che cosa ti aspetti che possa fare la Slovenia? Perché è chiaro che sarà una nazione guardata da molti, è chiaro anche che Tratnik e Poulenc sicuramente non sono due corridori scarsi, anzi sono due gregari che a questo livello valgono. Però. Diciamo, di sicuro non è la nazionale più forte come uomini da spendere e c'è il rischio che uno dei due debba sacrificarsi per l'altro. Nel caso, chi per chi? Forse Roglic? Cioè, vedi Roglic sacrificarsi per Pogacar? Vedi uno dei due partire da lontano?
Ma secondo me entrambe le cose, nel senso che comunque la scorsa Imola ci ha dimostrato che Pogacar è disposto a sacrificarsi per Roglic. perché in realtà lo ha fatto, con quell'azione a mezza distanza in realtà ha permesso a Roglic di restare un po' più a ruota e secondo me è uno scenario che potrebbe anche ripetersi, forse più a parti inverse. Il problema è che in realtà non sappiamo veramente come sta Roglic, quello è il vero problema, la vera chiave è lì, perché se sapessimo che Roglic sta bene avrebbero secondo me sul momento più facilità nel capire come gestirla. Così è più complicato perché non sa neanche, insomma, Pogacar magari non sa se può sacrificarsi per Roglic, che dimostra avere una gamba per una tenuta su tutto quel chilometraggio, perché insomma sarà comunque una giornata bella lunga, oppure se invece magari inizi a sacrificarti e poi Roglic non ha la gamba dei giorni migliori. Però secondo me a livello psicologico, a livello mentale, sono abbastanza affiatati per essere pronti a sacrificarsi se sentono di non avere la gamba l'uno per l'altro.
Assolutamente sì. Per quanto riguarda invece la cronometro, insomma, almeno per la cronometro maschile, sarà argomento della prossima puntata. Ricordiamo, la cronometro degli uomini si svolgerà mercoledì 28 luglio alle 7 di mattina, ora italiana, quindi appunto nella primissima mattina del nostro mercoledì. Per quanto riguarda la prova in linea, come detto questo sabato, il campione olimpico, il successore di Greg Van Avermaet, che 5 anni fa aveva vinto la prova di Rio non senza rimpianti per quanto riguarda la nostra nazionale, ma noi saremo lì insomma a tifare per l'Italia, per cercare questo risultato storico, per cercare questa medaglia d'oro e per cercare un altro grande risultato per la nazionale che ci ha regalato grandi soddisfazioni a livello ciclistico e non solo, in realtà, negli ultimi anni. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto, un ringraziamento da Davide Terraneo, vi ricordiamo ovviamente che potete rimanere aggiornati con tutte le notizie riguardanti il mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra omonima applicazione, dove avete tutte le notizie in tempo reale, insomma tutte le novità, le varie dirette delle corse principali del calendario. Un ringraziamento dunque a tutti i nostri amici radioascoltatori e al nostro direttore Leonardo Ubrighi Delfino. A voi e a te, Leonardo, l'augurio di una buona serata e di una buona settimana.
Ciao Davide, buona serata a te e buona settimana a tutti i nostri ascoltatori.